Qualche anno fa un turista camminava per le vie di Stoccolma, come fanno i turisti, con una macchina fotografica e desiderando di fotografare il Palazzo Reale che si trovava a Stoccolma, decise di chiedere delle informazioni, come a volte facciamo noi quando ci troviamo in un'altra città. E quindi vide un signore molto distinto che portava a passeggio un cane e gli chiese quale era il percorso per poter raggiungere il Palazzo Reale. Questo signore, un tipo sulla sessantina, magro, ben vestito, con modi molto gentili, decise di accompagnarlo. E quindi dice: venga con me, e lo accompagnò. Lungo la strada i due cominciarono poi a chiacchierare, come a volte si fa, in maniera molto semplice, molto amorevole. Quando giunsero davanti al palazzo, quel signore salutò il turista e gli augurò una buona permanenza lì a Stoccolma. Dopo avergli stretto la mano in maniera molto cordiale, prese il cane ed entrò nel palazzo, perché era il re della Svezia quel signore. Ecco, tante volte anche noi crediamo di conoscere le persone con cui parliamo e con cui viviamo, ma non è così. Tante volte accade che iniziamo a conoscerle e a capire quanto sono importanti queste persone solo dopo averle perse. E allora è troppo tardi. Spesso invece abbiamo degli schemi mentali in testa per catalogare la gente. E allora cominciamo ad appiccicare alla gente delle etichette prima di conoscerle davvero. E allora è troppo presto. Altre volte ci lasciamo ingannare dalle apparenze e non riusciamo poi ad entrare nella profondità del cuore delle persone, quindi a conoscerle veramente. E in queste circostanze siamo troppo stupidi. Troppo tardi, troppo presto e troppo stupidi, e non riusciamo mai a capire come comportarci e come relazionarci con gli altri. Questa stessa esperienza deve essere capitata certamente ai discepoli di Gesù, ma veramente lo conoscevano? Veramente conoscevano in profondità Gesù? Perché sembra strano che dopo averlo frequentato per molto tempo, poi ad un certo momento i discepoli facciano delle domande molto strane al Signore Gesù. Gesù a volte è rimasto deluso da questo atteggiamento, quando dice: volete andarvene anche voi, no? Rimane deluso da certi atteggiamenti e da un certo modo di relazionarsi con lui. Io penso che non avevano capito veramente fino in fondo chi è il Signore Gesù. A leggere il Vangelo sembra di vedere la scena del turista di Stoccolma, persone che camminano con il re, una metafora ovviamente, il nostro re Gesù, persone che camminano con il re senza saperlo, senza aver minima consapevolezza e minima coscienza di chi è il Signore nella nostra vita. Ecco, la Quaresima, perché questa lunga premessa? Perché è importante. Perché la Quaresima è il tempo adatto per capire e scoprire chi è veramente Gesù e chi sono veramente io. Perché solo nella misura in cui ho la piena consapevolezza di ciò che sono, di ciò che faccio, di ciò che vivo, allora io posso essere in grado di approcciare con qualcun altro e di conoscere un altro, e in questo caso l'altro per eccellenza, che è il Signore Gesù. 40 giorni la Quaresima alla sequela di Gesù, che inizia la sua vita pubblica nell'assordante silenzio del deserto. Deserto di Giuda, dove Gesù si è ritirato 40 giorni e 40 notti, è un deserto incredibile. Quando noi pensiamo al deserto abbiamo così, nel nostro immaginario collettivo, belle immagini del deserto del Sahara, no? Con queste dune meravigliose, questi colori straordinari. Il deserto di Giuda non è così. Il deserto di Giuda è un deserto spettrale, da un paesaggio lunare, fa paura veramente, solo andarci lì e vederlo semplicemente e fermarsi magari pochi minuti fa paura. Immaginate 40 giorni e 40 notti. Un deserto dove il giorno la temperatura può arrivare fino a 50 gradi e la notte può scendere anche sotto lo zero. Quindi immaginate anche le escursioni termiche, no? che Gesù ha dovuto subire stando 40 giorni e 40 notti in quel deserto. E nel deserto, proprio perché non c'è niente, proprio perché in qualche modo devi difenderti da ogni cosa, perché poi Gesù doveva difendersi anche dalle bestie selvatiche, dalle fiere, dagli animali insomma, più strani che si possono trovare in un deserto, proprio perché è questo l'ambientazione in cui lui si è trovato, nel deserto emerge necessariamente, per forza, l'essenziale. Non hai il tempo, voglio dire, di fronte a tutte queste cose e anche di fronte a tutti questi pericoli, non hai il tempo di soffermarti sulle tante sciocchezze e sulle tante cose inutili che invece molte volte caratterizzano le nostre giornate. E lì, in quel deserto, Gesù capirà che non dovrà e non potrà essere quel Messia che il popolo di Israele stava attendendo, cioè quel Messia politico, quel Messia trionfalistico, quel Messia rivoluzionario che il popolo di Israele attendeva, perché desiderava essere liberato dall'oppressore, dall'invasore, i romani, per poter finalmente conquistare nuovamente e pienamente Gerusalemme e quindi vivere lo splendore del regno di Israele ai tempi del re Davide e del re Salomone. Questo desiderava Israele. Invece Gesù capisce nel deserto, confrontandosi con se stesso e anche con le tentazioni del diavolo, capisce che deve essere invece il Messia servo, così come è stato indicato invece dal profeta Isaia: ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto nel quale io mi sono compiaciuto. Ecco, questo è il Messia che Gesù capisce di dover essere. E allora anche noi, come Gesù, in questo tempo di Quaresima siamo chiamati a vivere il deserto, siamo chiamati a vivere cioè il luogo che è tra l'Egitto e la terra promessa, cioè tra la schiavitù, l'Egitto, e la libertà, la terra promessa. La Quaresima è questo tragitto, la Quaresima è questo percorso, e siamo chiamati a riflettere lungo questo percorso sulle nostre scelte di vita. Siamo chiamati a verificarle attentamente, queste scelte di vita, e siamo chiamati anche a rettificarle coraggiosamente, queste scelte di vita, perché si dice, no? Errare è umano, ma perseverare è diabolico, come ci vuole, no? Quando il Vangelo di stamattina è proprio così. Non è possibile che di fronte all'errore, quando ce ne accorgiamo anche dell'errore, solo per il maledetto orgoglio che caratterizza sempre la nostra vita, noi perseveriamo, perché poi non possiamo fare figuracce, no? Io poi che figura faccio? Passo come quello che non sa fare, come quello che sbaglia, come quello che dice male, come quello che si è sbagliato. Per cui siamo capaci pure di insistere nell'errore, pur per non passare, no, per quelli che invece hanno sbagliato. E dove sta questo deserto? Certo, non è che possiamo andare un momento in Egitto, non è manco il caso in questi ultimi tempi, insomma, perché la situazione dell'Africa settentrionale è abbastanza esplosiva, non è che possiamo andare lì e facciamo questa attraversata anche attraverso il Mar Rosso come ha fatto il popolo di Israele. Dov'è questo deserto? È un'immagine, è una metafora che la Sacra Scrittura utilizza a partire dall'esperienza concreta che comunque il popolo di Israele ha fatto. Non andiamo, ripeto, a cercarlo chissà dove, sta dentro di noi il deserto, sta nel nostro intimo, dove le nostre scelte appunto nascono e si nutrono. Il deserto è la capacità di avere consapevolezza della nostra coscienza. Il deserto sta dentro i nostri pensieri, i nostri desideri, sta dentro le nostre aspirazioni, i nostri sogni, le nostre delusioni. Il deserto sta dentro la nostra casa, nelle persone, nelle faccende e nei problemi di ogni giorno. Sta lì il deserto, sta dentro il nostro lavoro, sta nel rapporto che abbiamo con i nostri colleghi di lavoro, con i nostri capi, con il parroco. Non perché sono un capo, però. Invece tu hai fatto l'associazione tra capo, non per questa associazione. Sta con le persone con cui appunto il lavoro o la vita necessariamente ci mette in relazione. Sta con lo stipendio, e quello è un deserto ultimamente, proprio un deserto. Viste e non visti più, com'è? Ma qualcuno lo vede proprio. È meglio ridere su una situazione che richiederebbe invece veramente un'analisi molto seria della nostra realtà. sta con le nostre ambizioni, con i nostri risultati, è lì che c'è il deserto, dentro le nostre relazioni sociali, con i nostri parenti, i nostri vicini, i nostri amici, gli incontri occasionali, dentro la nostra vita, quando questa nostra vita diventa sabbiosa, diventa arida, diventa insoddisfatta, dentro la nostra vita quando è attratta, come a volte può accadere nel deserto, no? Da miraggi di oasi che in realtà poi non esistono, sono inconsistenti, dentro la nostra vita per 40 giorni, cioè sempre. Il numero 40 nella Sacra Scrittura indica tutta la vita, indica tutta l'esistenza, quindi sempre noi stiamo nel deserto e in questo deserto noi dobbiamo lasciarci condurre, come ha fatto Gesù, dallo Spirito, per analizzare e rintuzzare, come ha fatto Gesù, ogni specie di tentazione. Quelle tre di Gesù sono state, come dire, riassunte, le tre tentazioni, ma Gesù ha superato ogni specie di tentazione nel deserto e sono le tentazioni, diciamo, quelle lì intorno alle quali poi si snodano tutte le altre. L'idea che si possa vivere di solo pane, la prima tentazione, l'illusione di poter togliere la D da Dio per farlo diventare io e quindi noi, Padre Eterni, al posto suo, in alto, al di sopra di tutto, Über alles, come dicevano i tedeschi e come dicono ancora oggi, noi al di sopra di tutto, al di sopra di tutto, alleati del diavolo, il primo ad illudersi di poter sostituire Dio e poi la presunzione di avere Dio a nostra disposizione, buttati giù, pertanto lui è pronto a sostenerti e a prenderti come se poi Dio è a mezzo servizio nostro, no? Noi illusi di poter avere Dio quando ci pare e piace, un Dio magico, un Dio superstizione. E il diavolo tenta Gesù proprio su questo. Vuoi fare il Messia? Questo dice il diavolo. Tu vuoi fare il Messia? Tu sei venuto perché vuoi essere il Messia? Vuoi fare il Messia? Allora magnifico, ottimo. Non esagerare però, dice il diavolo. Non esagerare. Riguardati, affidati ad un personal trainer, come si dice oggi. Fai così, non esagerare. Cura la tua immagine, cura la tua immagine. Fai questo, perché se non fai lo splendido, nessuno ti tira. Questo sta dicendo il diavolo a Gesù. Ma vuoi fare il Messia? Geniale, dice il diavolo, geniale. Però ti toccherà contattare politici e sacerdoti, anche qualche vescovo. Perché, insomma, ragionare con loro, qualche compromesso, pure ti sarà utile nella tua vita, forse. Tu vuoi fare il Messia? Ottimo, notevole, dice il diavolo. Però qualche bel miracolo pure bisogna farlo, perché, insomma, qualche statuetta della Madonna che magari piange pure può servire ogni tanto da tirar fuori, così qualche segno prodigioso, allora vedrai che le folle verranno da te, si stratteranno i capelli, proprio perché tu vuoi fare vuoi essere e vuoi stare al di sopra di tutto e di ogni cosa. Insomma, la tentazione del piacere, la tentazione del potere, la tentazione dell'avere. Ecco, queste tre tentazioni forti che toccano la nostra vita. La Chiesa da 2000 anni propone tre strade per vincere queste tentazioni. Sono le strade di sempre. Cambia il mondo, cambia la realtà, cambia la nostra vita, cambia il nostro modo di essere, il nostro modo di fare, ma le strade per vincere queste tre tentazioni, quella del piacere, quella del potere e quella della vera, sono sempre le stesse da 2000 anni. La preghiera contro il potere, il digiuno contro il piacere, l'elemosina contro l'avere. Preghiera, digiuno e carità, le tre strade che la Chiesa indica da sempre. La preghiera, ritagliamoci un quarto d'ora al giorno in questo tempo di Quaresima, di silenzio, di meditazione, di lettura della parola di Dio con il desiderio autentico di comunicare veramente con Dio, un quarto d'ora. Non sto chiedendo una giornata intera di ritiro ogni giorno, quindi 40 giorni ritirati nel deserto come Gesù. Un quarto d'ora al giorno sono più o meno, oddio, occhio e croce, quando saranno 2 ore a settimana, un quarto d'ora al giorno. Sapete quante ore voi vivete ogni settimana? Avete mai fatto il calcolo? 144 ore. Voi vivete 144 ore. 2 ore non siamo capaci di dedicarle al Signore. Noi dovremmo dare tutta la nostra vita al Signore. E non siamo capaci di dare 2 ore della nostra settimana, 2%, 3% della nostra vita. sei vergognoso se non siamo capaci di fare questo. Un quarto d'ora al giorno col desiderio autentico, veramente, di comunicare con Dio e di testimoniarlo poi nella nostra vita, questo Dio. Il digiuno, rinunciare a qualcosa, la televisione. Cicellaggica la televisione, eh? Dico sempre, perché quelli per 20 anni, negli ultimi 25 anni, la televisione mi ha intontiti. Voi non me ne rendete conto, ma se noi stiamo a questo livello è perché la televisione ci ha presi scemi, ci ha intontiti. Non ce ne rendiamo conto, ma è così. Spegniamo quella tentazione diabolica che è la televisione, Evitiamo le letture inutili, inutili che non servono. Dico, invece di andarci a leggere libri che non servono, che sono inutili, che non ci fanno crescere, ma proviamo a leggere un qualche cosa di serio, qualche cosa di importante, qualche cosa di significativo nella nostra vita. Ristabiliamo un ordine nella nostra volontà. Chi guida la mia vita? Chi guida le mie passioni? Ristabiliamolo quest'ordine per dedicare del tempo. Rinuncia a un'ora di televisione, ma per stare con tuo marito, ma per stare con tuo figlio, per stare con le persone che a te sono care. Spegni una sigaretta, che tanto non serve a niente, perché tu pensi di fumarti la sigaretta mentre la sigaretta che ti sta fumando, spegni questa sigaretta e vada a fare un giro, insomma, a Mergellina, il mare di Napoli, insomma, è stupendo, è meraviglioso passeggiare lì, piuttosto che stare con questa sigaretta che non serve a niente. Pensa alla tua salute, tieniti leggero. Questa è la cosa che dobbiamo fare, rinunciare per un bene migliore e per un bene maggiore della nostra vita. E rinunciare anche perché, nonostante la crisi, noi sprechiamo troppo. Basta vedere la nostra pattumiera a sera, vedere che cosa va a finire nella nostra spazzatura, per capire che sciupiamo e sprechiamo troppo. E questo non solo per fare il solito discorso che poi ci dobbiamo falsamente fustigare, sì, noi buttiamo le cose, invece i bambini del mondo che non mangiano, no, per questo discorso inutile, che poi non ci credi, ma manco con questo discorso, perché i creature lo stesso continuano a morire, e noi di quelle morte manco ce ne freghiamo, non per quel discorso, ma dico, se volessimo farlo per la qualità della nostra vita, solo per questo, per la qualità della nostra vita, perché consumare di meno significa inquinare di meno, e quindi significa avere un mondo migliore, così come l'ha creato veramente Dio. I peccati contro la natura oggi nessuno li viene a confessare, perché voglio dire, noi mica ci confessiamo quando sprechiamo le cose, mica ci confessiamo quando trattiamo male la natura, e quindi la realtà è il mondo, buttiamo le carte a terra, sciupiamo l'ambiente in cui viviamo. Queste per noi sono cose così naturali, così normali, che non ce ne importa proprio. Poi guai se una cosa del genere lo facciamo a casa nostra. Siamo capaci di scrivere sui muri dei condomini, come se niente fosse, ma perché a casa nostra scrive un coppe pareti. Avvengono delle cose così assurde nella nostra vita che manco ce ne rendiamo conto più. Basta vedere che cosa c'è. Mottini che si mangiano a metà e che si buttano, ma perché? Credo un po' di un paranormale. Poi siamo in crisi, però poi voglio dire, non è che voglio fare i conti in tasca alla gente, assolutamente, non le faccio mai, ma dico, ma io lo vedo i bambini quando vanno a scuola, e ogni mattina vengo sempre con che patatine in mano, sempre, vuol dire che una busta di patatine quando costa? Non sta scritto il mercato, ma costa un euro, quando può costare? 50 centesimi, ma una busta di patatine un giorno sono 5-6 euro a settimana, 5-6 euro a settimana, fanno 25-30 euro al mese, ma scusate, poi l'acqua e poi va lungo a legge, poi non ci troviamo alla fine un mese, ma è normale che non ci troviamo. E invece noi non siamo capaci di rinunciare a niente. Perché? Perché non siamo capaci di stare con i nostri figli, non siamo capaci di stare con i nostri nipoti, non siamo capaci di giocare con loro, di passare del tempo con loro, di avere pazienza di stare con loro. Allora li dobbiamo zittire, a me che si sta zitto mi fa sta quieta. Ma non funziona così. Poi noi stiamo crescendo piccoli delinquenti quando facciamo così, perché vengono di testa loro, fanno di testa loro, vogliono quello che vogliono loro. Poi arriviamo a 12, 13, 14 anni che non abbiamo più dialogo con i nostri figli, con i nostri nipoti. Un capiscino di padre, che sta succedendo in vita tua? Ma tu che hai fatto per 14 anni? Come ti sei regolato per 14 anni con questi ragazzi, con questi figli? Quale educazione tu hai dato a questi ragazzi? Parcheggiati davanti alla televisione, resi obesi da tutta una serie di schifezze che gli diamo, non abbiamo mai passato del tempo con loro, non abbiamo mai fatto un gioco con loro, niente, e poi dopo? È normale che sia così. È normale questo, è veramente poi una grazia di Dio se non fanno cose pazzesche, se non fanno cose pazzesche. Rinuncia, ecco la carità, qualche cosa per un gesto di solidarietà. Tre itinerari che se percorsi con cuore sincero veramente possono condurre a Dio. Ebbene, allora, se noi abbiamo il coraggio di affrontare le prove e la tentazione, se il frutto delle nostre rinunce diventa pane per chi non ne ha, se davvero sgombrato il cuore lo lasciamo battere sui ritmi del cuore amante di Dio, certamente il nostro cammino verso la Pasqua sarà non solo per rivivere un fatto che è accaduto 2000 anni fa, ma per lasciarci illuminare, per colorare nuovamente questa nostra vita con i colori della vita di Cristo e quindi ritrovare i segni di speranza non solo per noi, ma anche per il mondo nel quale noi viviamo. Allora proviamo veramente a fare spazio a Dio nella nostra vita in questi 40 giorni. La parola d'ordine in questi 40 giorni è desertificarsi. Questa è la parola d'ordine, desertificarsi. Dobbiamo fare deserto dentro e intorno a noi, perché se non facciamo così, noi non lo incontreremo mai, il Signore, nella nostra vita. Possiamo pure celebrare la Pasqua, ma solo per ci mangiare i casatilli a pastiera, non per incontrare il Signore Gesù nella nostra vita. Amen.